Provo a dire che cosa ho provato a argomentare nel pezzo sull'innovazione sociale, nel testo sull'innovazione sociale che ha come titolo Innovazione sociale e visibilità pubblica, e articolato in estrema sintesi attorno a tre macro, diciamo, temi o sguardi. Il primo sui processi e sui fenomeni, no? Io parto in questo testo dicendo insomma, forse dagli anni 90 c'era una pubblicazione, un almanacco del vivere friendly nel 1993 che esce dicendo: ma c'è qualcosa che a occhio nudo non è visibile, ma che sarà riconoscibile come nuovo forse soltanto a posteriori, un insieme ancora confuso di tracce di vivere friendly. Era un'indagine condotta da una serie di studiosi coordinati da Laura Balbo che provava a dire, all'epoca definite tracce del vivere friendly, qualcosa che poi magari negli anni successivi abbiamo cominciato a chiamare innovazione sociale. Mi ha incuriosito questa cosa perché in quegli stessi anni forse non era così consueto, no? C'era un sociale considerato depresso e un sistema politico ribollente di tentativi di innovazione, di temi, diciamo, di natura diversa. Poi qualche anno dopo, una decina d'anni dopo, più o meno all'inizio del 2000, invece un gruppo di ricerca al Politecnico di Milano, coordinato dal professor Balducci, prova a riconoscere il fatto che in questa città, nel frattempo, la cosiddetta partecipazione alle politiche pubbliche comincia a esprimersi con modalità nuove, piuttosto inconsuete, all'epoca definite comunità in corso, in cui comincia a emergere, viene posto a tema una cosa che poi appunto negli anni successivi sarà completamente squadernata alla nostra osservazione, e cioè che la partecipazione non è più chiedere alle politiche pubbliche di fare delle cose, producendo conoscenza, posizioni, punti di vista per migliorare l'efficacia delle politiche, come dicevamo all'epoca, ma c'era un po' di persone, un po' di gente, gruppi informali, associazioni che cominciavano a farle direttamente. Erano alcuni degli autori di quella ricerca, fra cui Paolo Fareri, diceva: sono politiche pubbliche implicite, o forse anche politiche pubbliche di fatto, pur non essendo pubbliche nel senso provenienti dal settore pubblico. Quindi la prima cosa che ho cercato di fare è capire, vabbè, ma da dove nasce questo tema, no? Com'è che ha iniziato a manifestarsi, attraverso quali forme, fenomeni, processi? Il secondo punto è: ma che tipo di attori sono quelli che possiamo riconoscere come gli innovatori sociali? E qui forse l'unica cosa che mi viene da mettere in evidenza ora è che non è rilevante la loro natura giuridica, il loro codice ateco, come dice qualcuno, ma sono riconoscibili per quello che fanno, no? La loro riconoscibilità non è inerente alla natura giuridica, ma è contingente all'azione che compiono, per esempio riattivando spazi, producendo valore pubblico, e poi su questo aggiungo qualcosa. Un terzo aspetto che ho provato a esaminare è: ma ce ne siamo accorti nelle politiche pubbliche di questo tipo di attori? Ad un certo punto sono emerse queste pratiche, questi attori, e sì, fortunatamente, poco studiandolo, mi è venuto da pensare che sì, no? Ci sono stati dei momenti in cui questo tipo di soggetti e delle loro pratiche sono state considerate una materia delle politiche pubbliche. A mio avviso il primo esempio di questa natura è l'esperienza dei bollenti spiriti in Regione Puglia, no? Grazie a un politico visionario che si chiama Minervini, che lancia questa ipotesi, un gruppo di ricercatori, di attivisti, di gente che si forma attorno a lui, comincia a pensare che, ecco, è possibile cambiare una regione a partire dai bollenti spiriti, da quelli che rappresentano le risorse, in particolare i giovani, non a caso, no, in quella regione. E poi l'altro esempio, a mio avviso pionieristico di questo approccio delle politiche attente a questi fenomeni, a questi attori, forse nasce con la strategia nazionale aree interne, che nel 2012, il nuovo Fabrizio Barca, all'epoca ministro della coesione territoriale, dice: lavoriamo sulle aree interne, non sto a entrare nel merito di che cosa sono, eccetera, ma dice: dobbiamo andare a trovare, appoggiare, a sostenere gli innovatori nelle aree interne, quelli che ci sono arrivati, ci sono rimasti, hanno deciso di intraprendere, di investire nelle aree interne, spesso giovani, e che hanno però bisogno, nell'ipotesi di Fabrizio Barca dell'epoca, di un sostegno pubblico anche dal centro, perché spesso si trovano a essere costretti e forse disabilitati da politiche locali, da rantier locali, da un ceto politico locale che è spesso contrario all'innovazione. Ed era molto interessante, a mio avviso all'epoca, che in questo documento di apertura della strategia nazionale alle aree interne Barca, il gruppo di ricerca attorno a lui, dicesse, identificasse i nemici delle aree interne, che sono esattamente i nemici forse degli sperimentatori sociali. E allora mi piacerebbe aggiungere adesso soltanto tre questioni, diciamo, in conclusione su questa questione. La prima, vabbè, sulle politiche, ovviamente questi sono stati i prodromi, a mio avviso, ma fortunatamente negli anni successivi abbiamo avuto diverse politiche pubbliche attente a questa questione, in diverse città, in diversi modi. Penso in particolare di nuovo a Milano, ma non solo, a quello che è stata e sarà auspicabilmente anche questa programmazione, l'esperienza del programma nazionale Città Metropolitana e del Pommetro sull'innovazione sociale, che ha molto lavorato su questi aspetti, producendo, credo, anche in questa città in particolare, ma non solo, risultati, no, molto interessanti. Penso al progetto Scuola dei Quartieri, e oggi estesa anche appunto alle città medie del sud, come sappiamo, nella programmazione 21-27, oltre ad una pluralità di iniziative anche di città più piccole, di città medie, che hanno molto lavorato in questo senso. Qui, no, è presente Nicoletta Levi dal comune di Reggio Emilia, che non è un comune metropolitano, forse non ha, ce lo dicevamo prima, no, periferie così complesse come forse in altre situazioni, ma che ha molto lavorato, mi pare, in una logica di questa natura in una città come Reggio, che nasce peraltro, e questo mi sembra l'aspetto interessante, può poggiare su cicli di politiche pubbliche precedenti molto solidi e molto orientati a riconoscere e a valorizzare, diciamo, le energie sociali. Quindi, dicevo, per concludere, un paio di questioni. La prima è, abbiamo, temo, una narrazione, un racconto dell'innovazione sociale che a mio avviso è un po' asfittica. È nata con una forte attenzione al tema del genio, dell'idea innovativa. A un certo punto era uscito anche un volume, lo uso soltanto per, diciamo, per dircelo così, non perché, insomma, che si chiama Gli Ulissi della rigenerazione urbana. Gli Ulissi, nel senso l'Ulisse che cerca, no, cioè l'eroe omerico, un'antropologia omerica, direbbe il nostro un caro amico che è Giovanni Laino, a cui dice, ma forse dovremmo sostituirlo invece con un'antropologia della misericordia più che di un'antropologia omerica. L'altra narrazione, invece quasi speculare a questa, è ciò che in qualche misura il terzo settore, in una visione un po' rivista del tipo neomutualistica, sta già producendo, sta facendo. Io ho l'impressione che queste due, e quindi la prima è tutto, dipende dal genio, dipende dall'idea del singolo innovatore omerico, l'altra è già nei fatti dentro diciamo, le esperienze della cooperazione sociale. Credo che siano in parte vere queste due cose, solo parzialmente, ma un po' troppo costrette, no? C'è qualcosa che sta lì in mezzo, che forse ha elementi di entrambe, ma non esclusivamente. Cioè che c'è certamente un investimento creativo, imprenditoriale, da parte delle persone verso una produzione, diciamo, di pubblica utilità, quindi è vera un po' la narrazione, come dire, omerica, così come è vero il fatto che c'è una vocazione, per esempio, verso i luoghi, che è che si incrocia con una volontà di costruzione di un'impresa o di un'intrapresa. Quindi quello che sto cercando di dire è che mi sembra che tra queste due polarità, no, tra neomutualismo e genio individuale, un po', non so se dire la verità, però insomma l'aspetto, il campo interessante sta un po' in mezzo tra queste due narrazioni così diverse. La seconda è un termine che è molto diffuso oggi, che è quello della prossimità. A me sembra una parola interessante, una nozione interessante più che una parola, e mi sembra anche qui forse utile per coltivare e sostenere l'innovazione sociale, aggredirla, trattarla in secondo almeno due dimensioni. Una dimensione che è quella certamente più della dotazione, dei servizi di prossimità, forse la prospettiva che oggi viene definita anche della città dei 15 minuti, e l'altra è anche invece una dimensione più di natura relazionale. La prossimità non è soltanto una disposizione, una dotazione, ma è anche l'azione di un qualche attore che si approssima. No? C'era un bellissimo libro qualche anno fa scritto da Massimo Cacciari, Ezio Bianchi, che diceva: chi è il mio prossimo? La prossimità è prodotta dall'agire di colui che si approssima, chiunque gli sia, da dovunque venga e ovunque vada. Cioè la prossimità non è soltanto una condizione, ma è anche insita nell'azione di alcuni attori che si fanno prossimi. E allora anche su questo forse mi piacerebbe trattenere un po' la discussione. Infine, una cosa che forse nel testo che ho preparato era un po' così, diciamo, tra i margini, non era tanto sviluppata, ma che poi, un po' come ha provato a fare Agostino, credo, no, riflettendoci un po' utilizzando il tempo trascorso dalla scrittura di questo saggio, lo definirei oggi anche la condizione della relazione fra marginalità e visibilità. Cioè è molto evidente che l'innovazione di cui stiamo parlando nasce, e lo diceva uno come Carlo Donno, no, nelle pieghe, nei margini. Ed è lì oggi che si produce l'innovazione in Italia. Penso che avesse molto ragione Donolo a dire questa cosa. E allora però come fare a costruire politiche abilitanti, intelligenti, regolazioni intelligenti per riconoscere e sostenere queste esperienze e i loro protagonisti, senza però comprimerne l'aspetto, di nuovo, marginale e anomalo, perché siamo, credo, anche molto affezionati all'idea, ci è arrivata da Pierluigi Crosta ad esempio, che dice l'anomalia è innovazione, l'anomalia è la condizione per la generazione di innovazione. E allora qui abbiamo un problema, perché nel momento, quanto più le riconosciamo e le portiamo fuori dal margine questo tipo di esperienze, dobbiamo essere molto attenti, cauti, intelligenti a sostenerle, abilitarle, evitando di normalizzarle, evitando forse perfino di renderle troppo visibili. E quindi alla fine depoliticizzandole, perché vuol dire rendendole prevedibili. E qui anche mi sembra che ci sia un confine su cui forse a Milano in particolare oggi facciamo qualche difficoltà. No? Io non credo alle narrazioni facili, un po' da gatto, del tipo gli innovatori sociali sono gli utili idioti della gentrificazione. No? Però penso che lì che questa è una questione che un po' però dovremmo porre attenzione. E quindi quando per esempio Cristina Tajani dice penso che gli innovatori sociali, no, spero di non tradire il suo pensiero, sono dei possibili nuovi broker sociali che si prendono cura anche di dare una sponda con un reddito discontinuo, però potrebbero anche dare una sponda, lo sostiene mi pare anche Paolo Perulli nel suo saggio sulla neoplebe e la classe creativa, potrebbero dare una sponda, un gancio, un appoggio a una neoplebe in scivolamento.